mi ricordo qual è stata l'ultima volta che sono venuto, e neanche l'argomento, ma andrò a trovarlo nel proiettile.
Ed è venuto a parlarci di Expo.
Ah, gli anni gloriosi.
Perché?
Bene, bene. Quindi siamo sempre in una dimensione internazionale, insomma.
Certo.
Una dimensione internazionale allora e anche adesso. Sì, la questione è maledettamente di attualità. Chi ha visto il telegiornale stasera, oltretutto avrà anche qualche moto peristaltico, qualche sommovimento intestinale. Perché non ci facciamo mancare niente, specialmente noi del clero, insomma, d'altronde cosa volete, se non siamo riusciti noi preti in 2000 anni a sfasciare la chiesa vuol dire che c'è qualcosa di solido. Però appunto non possiamo per questo esimerci dal metterci la testa, anche perché il dato è questo, il dato è quello davanti agli occhi di tutti, e quindi mi sentirei di suggerire a me e a ciascuno di noi anzitutto di liberarci da qualsiasi illusione. Il fenomeno non lo arresteremo così facilmente, fin quando permarranno, come dice il Papa nell'Evangelii Gaudium al 202, le scandalose inequità. Sapete questo neologismo? Perché quando voi scrivete poi sul computer vi corregge sempre con la correzione automatica, vi mette iniquità, no? Invece lui ha coniato questa espressione, inequità, che sono, dice, all'origine di ogni male sociale. Tradotto, se noi tolleriamo che il mondo sia sbilanciato, diviso, in una forbice che si allarga sempre di più tra i pochissimi che stanno benissimo e i tantissimi che stanno male, è inutile illudersi, è inutile. Arriveranno, continueranno ad arrivare, fino a quando appunto noi dei paesi ricchi ci accaparreremo delle terre per poter, come ci hanno insegnato ai tempi dell'Expo appunto, per poter allevare il bestiame che serve per il nostro fabbisogno di carne, no? Noi compriamo le loro terre, i contadini che pur vivevano finiscono ad ingrassare le megalopoli africane, noi abbiamo questi grandi terreni dove facciamo allevare le bestie che però poi dopo servono per il nostro mercato, per poi sentirci dire dai grandi scienziati e combattenti contro il male di questa nostra stagione, che sono i tumori, che magari mangiando un po' meno carne forse potremmo anche star meglio. Capite come abbiamo inventato un mondo perverso, un mondo che ci si ripercuote contro, appunto. Quindi fino a quando permarranno queste inequità, e allora capite, io stasera sono in famiglia, per cui dico anche qualche scemata per non addormentarmi io, per non addormentare voi non fate sapere in giro le cose che dico, sennò poi non faccio più carriera, ma insomma è inutile ipotizzare blocchi navali, muri di confine, fili spinati, affondamento di barconi, campi profughi sotto le l'egida dell'ONU. Queste sono proposte che vanno bene in campagna elettorale. Quando poi ci sono i problemi vanno affrontati non con gli slogan, ma rimboccandosi le maniche e sapendo che affrontare i problemi non è mai a costo zero, e voi lo sapete, va bene? E io che sto per dedicare un appartamento a ospitare per un progetto appunto di accoglienza diffusa una famiglia di profughi, so benissimo che non sarà a costo zero, va bene? E quindi, però almeno cerchiamo di non chiacchierare, almeno cerchiamo di non andare avanti a slogan, di non andare avanti a proclami che vanno bene soltanto appunto ai fini elettorali. Capite che siamo di fronte a un fenomeno di spessore appunto mondiale che può essere affrontato soltanto in una logica integrata di politiche internazionali, commerciali, finanziarie, attraverso l'attivazione di progetti di cooperazione appunto capaci di promuovere l'emancipazione di popoli in via di sviluppo sostenendo però anche la lotta contro ogni forma di corruzione, perché poi noi siamo stati capaci prima di colonizzare questi paesi, di spremerli come dei limoni, poi lasciarle che cosa a loro, una volta che siamo venuti via, un tessuto appunto politico fatto di satrapi corrotti e ancora dipendenti dai nostri paesi. Non voglio fare il terzo mondista a tutti i costi, non nego nessuno dei peccati di questi popoli, ho avuto anche la fortuna in questi anni, in questi decenni di viaggiare un po' e di vedere la meschinità appunto di questi paesi, però insomma assumiamoci un filino di responsabilità anche noi. Non so se il nuovo presidente francese avrà il coraggio di dire che magari la decisione di far fuori Gheddafi, che appunto l'on assunse con grande spirito liberatorio di questo pericolo numero uno della sicurezza dell'Occidente, bisognerà che qualcuno dica abbiamo sbagliato, come ci aspettiamo ancora che gli Stati Uniti facciano mea culpa e lo stesso Tony Blair rispetto a tutte le cialtronate che ci dissero per giustificare l'attacco all'Iraq, in conseguenza del quale praticamente tutti i cristiani sono tutti scappati, tutti, non ce n'è rimasto quasi nessuno. Allora capite, noi paesi occidentali qualche scheletro nell'armadio ce l'abbiamo, del quale farci per... Ecco, allora la prima cosa che ci insegnano i migranti, ne ho raccolte almeno sei nel mio discorrere, e quindi vi ringrazio anche del taglio che mi avete chiesto, perché ho provato questo materiale che avevo messo insieme un po' in questi anni a organizzarlo attorno appunto a questa domanda: che cosa ci insegnano i migranti? La prima cosa che ci insegnano è proprio questa, avere uno sguardo un po' meno superficiale rispetto ai drammi che abitano il nostro tempo e il nostro mondo, non lasciarci affascinare da soluzioni facili quando i problemi sono estremamente complessi. Ecco, imparare un po' di più a studiare anche la storia, a studiare un po' di più la geografia politica, a studiare un po' i meccanismi appunto economici e finanziari che stanno alla base poi di questi fenomeni, di questi drammi che poi ci arrivano in casa. Secondo passaggio, allora, nel frattempo, intanto che auspichiamo la nascita di una comunità di politici e di dirigenti illuminati, lungimiranti, capaci appunto di saper anche giocare in maniera proattiva e non soltanto in maniera difensiva, che il presidente Orban dell'Ungheria nell'agosto del 2015, io ero in vacanza ma mi fece saltare sulla sedia, argomentò la necessità di costruire appunto un muro al confine con la Serbia in nome della difesa della propria identità cristiana. Questo disse il presidente Orban. E capite, adesso poi non bisogna giudicare, perché per l'amor del cielo, però qualche sommovimento intestinale te lo procura. Ecco, nel frattempo che cosa fare? Intanto che favoriremo anche attraverso il nostro voto e la nostra partecipazione politica, guai a chi non parteciperà, guai a chi non voterà, guai a chi non approfitterà di tutti gli strumenti che la democrazia ci metterà a disposizione per far crescere una classe politica lungimirante, illuminata, appunto non soltanto capaci di ragionare in termini difensivi e in termini di diffusione della paura. Nel frattempo bisogna prendere il dato di fatto, e allora nel frattempo dobbiamo appunto sostenere innanzitutto il superamento di un deficit organizzativo strutturale che è davanti agli occhi di tutti. Perché appunto siamo capaci, tra virgolette, di salvare queste persone dalla morte in mare, altrettanto però non siamo ancora capaci di attivare dei meccanismi di reale integrazione, e salvarli e non favorire dei reali meccanismi di integrazione è dare fare delle promesse che poi non vengono mantenute. Sapete meglio di me la tempistica della burocrazia relativa al rilascio dei titoli di soggiorno a chi ne fa richiesta, una tempistica obiettivamente insopportabile, così come non ho timore a dirlo, la debolezza dei meccanismi di rimpatrio, anche questi slogan elettoralistici, perché quando un anno fa circa, poco più, ero ancora direttore della Caritas, si mostrò la percentuale di quanti in Regione Lombardia avevano fatto la richiesta di asilo e di quanti avevano ottenuto risposta positiva, e mi pare che di ricordare la percentuale era soltanto il 35% avevano ottenuto il permesso e il riconoscimento del loro status. Diversi esponenti politici regionali, come dire, esultarono, dissero: vedete, ecco, soltanto il 35% hanno ricevuto lo status. Ma mi veniva da dire: cari consiglieri regionali, non esultate di questo, perché quel 65% che ha avuto il diniego, state tranquillo, non torna a casa. E dove andranno questi? A bussare alle porte delle nostre parrocchie, delle nostre Caritas, quando andrà bene, e quando andrà male, ad arricchire le fila della delinquenza organizzata. Perché uno, se rimane qui, deve campare, e se tu non lo metti nelle condizioni di campare onestamente, campa disonestamente. Benché vada, te lo trovi a Sesto San Giovanni, e io tutti i santi giorni, specialmente la domenica, da una chiesa all'altra abbiamo la stazione, le stazioni della Via Crucis. Ad ogni angolo ce n'è uno che chiede soldi. E che nessuno abita lì, arrivano da fuori, ce n'è uno che arriva da Lodi, ce n'è uno che arriva da Codogno, vabbè, arrivano lì ovviamente sfruttati da un racket che sappiamo. Ecco, per dire, il fatto di dire non hanno ricevuto lo status vuol dire un motivo di preoccupazione in più, perché voi sapete bene che chi non riceve lo status non torna a casa, primo perché non ha le risorse, secondo perché non ha nessuna intenzione di tornare a casa e dimostrare e dichiarare ai suoi parenti: ragazzi, tutti i soldi che vi ho fatto spendere per organizzare gli altri sono andati tutti in niente, il progetto è fallito, e quando mai? Allora rimangono qui, allora noi diciamo no, dobbiamo rimpatriarli, ma non ce la facciamo, primo perché per rimpatriarli, voi lo sapete, bisogna avere un accordo con il paese di provenienza, e noi ce l'abbiamo con l'Egitto, ce l'abbiamo con la Tunisia, con il Marocco e con l'Algeria, ce l'abbiamo solo con questi paesi del Nord Africa, va bene? Per cui, primo, una volta che li hai identificati, se non hai questo tipo di rapporto, secondo, per rimpatriare uno in Marocco, va bene, tu devi pagare almeno 5 biglietti aereo. Il biglietto del signore da rimpatriare, 2 biglietti per i poliziotti che lo accompagnano e altri 2 biglietti per gli stessi poliziotti che devono tornare indietro, e in più la trasferta. Ragazzi, ma vi rendete conto? Rimangono tutti qui, sì, ne rimandiamo a casa qualcuno per far la scena, come il povero ministro Alfano fece la scena di quei 16, me li ricordo ancora, somali, che riuscimmo a dislocare in altri paesi d'Europa. Ce ne presero 16 gli svedesi. Ci fecero tutti le pernacchie. Perché? Perché la solidarietà europea sono balle scritte nei testi sacri, ma sono balle, perché non è vero, ciascuno si tiene i suoi. Malta si salva perché sono talmente piccoli che dicono: ragazzi, se arrivano qui, allora a chi arrivano? All'Italia e alla Grecia, e teneteli voi. E abbiamo inventato questo bel contratto, accordo di Dublino, che dice che uno nel paese europeo dove per la prima volta mette piede, lì deve stare fino a quando non avrà il riconoscimento dello status di rifugiato. Allora, questo per dire appunto che la questione è complicata obiettivamente, e in più, come dicevo prima, non ci facciamo mancare niente, perché appunto poi le strutture che seguono appunto questi processi di accoglienza hanno il peccato originale pure loro, e quindi anche queste strutture, ahimè, sono spesso in balia di tentazioni delinquenziali, appunto, noi preti non siamo esenti da questa cosa qua, e quindi ho fatto in tempo appunto a denunciare la necessità di controlli sempre più rigorosi nei confronti delle cooperative che gestivano queste operazioni, perché non era possibile che un qualsiasi agriturismo del Bustocco improvvisamente si trasformasse in una società, in una cooperativa dedicata all'ospitalità dei profughi, affittasse una palazzina in pieno centro a Busto Arsizio, 120 posti, e piazzasse 120 persone, va bene, in pieno centro, senza una effettiva capacità poi di gestione, insomma, di accompagnamento, ma perché? Perché non era nelle loro corde, facevano l'agriturismo, poverini, fino a un mese prima. Però avevano capito che la faccenda aveva un appeal, capito? E peccato che poi dopo in questi casi, sapete bene, no? Tutti finiscono nel calderone, e allora dire cooperative che si occupano di immigrazione vuol dire appunto parlare di tutta un'unica famiglia, e non è vero, e non è vero. Ecco, questo è un problema serio che, allora capite, ha bisogno sul piano organizzativo di quel meccanismo di equa distribuzione territoriale, che in base al quale non soltanto noi riusciremo a gestire meglio queste presenze senza che nessuna città, nessuna comune venga invaso in maniera abnorme, un'equa distribuzione in virtù della quale potremo chiedere allora in Europa l'equa distribuzione. Ma fino a quando non riusciamo a viverla noi, fino a quando avremo ancora dei sindaci che diranno belli come il sole, non nel mio giardino, non importa se poi se li prende il comune di fianco e questi qui poi girano e di qua e di... Quindi fino a quando non supereremo questo diritto al veto, fino a quando non ci saranno dei meccanismi appunto più efficienti di equa distribuzione, saremo sempre qui a denunciare questo senso di affanno. Ecco la seconda cosa che il fenomeno migratorio ci insegna. Soltanto in una prospettiva di solidale e proporzionata condivisione si potrà intravedere non solo una adeguata accoglienza, ma anche una feconda integrazione di quanti arrivano nei nostri territori. Tradotto, la logica è quella dell'omeopatia. Se il veleno lo prendiamo a piccole dosi, l'organismo riesce a inventare, a creare degli anticorpi. Se la quantità di veleno che noi ingurgitiamo è chiaramente l'organismo collassa. Allora dobbiamo immaginare questo meccanismo appunto anche nella gestione di fenomeni complessi come quello dell'immigrazione. Perché la Chiesa si occupa di questo problema? Penso che stasera non ci sia bisogno di spiegarvi il senso di un nostro coinvolgimento. Credo che di fronte allo straniero che arriva, che ci scomoda certamente, il cristiano però si pone, non può non porsi l'elementare domanda: come potrebbe essere possibile respingere lo straniero e continuare a pregare il Dio che rende giustizia all'orfano, alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito? Come affrontare il giudice giusto che ci chiederà conto: ero straniero e non mi avete ospitato? Il cristiano avverte una doverosità, una accoglienza rispetto a questo fenomeno, ma questo non significa allora che il cristiano non abbia diritto ad avere paura, non non abbia diritto di essere spaventato, non abbia diritto a vivere questi sentimenti di preoccupazione, perché appunto il problema esiste, perché appunto l'accoglienza, l'integrazione di chi è diverso da noi è comunque un processo che va governato con estrema serietà. Era sempre notizia del telegiornale stasera che la Cassazione ha dichiarato che se uno viene in un paese occidentale e viene da un'altra cultura deve avere il buon cuore di tener conto di quelle che sono le nostre regole di vita, per cui se i Sikh hanno l'abitudine a andare in giro con un bel pugnalone perché quello è il loro simbolo di appartenenza religiosa, fratellino, mi dispiace, lo lasci a casa, se vuoi star qui, se no ci apri subito strasce e te ne a tua, nel senso che se anche noi andiamo a casa d'altri uno si adegua, è una legge della buona creanza, non c'è bisogno di essere dei geni. Ecco, credo che queste cose noi possiamo dirle anche con una bella forza, sì, con una bella simpatica forza, però nel momento in cui riusciremo a dimostrare appunto il rigore, la serietà di uno spirito appunto di accoglienza e di ospitalità, appunto che è l'unica cosa credo capace di sconfiggere la paura. Ecco, una paura che qualcuno dice trova poi le sue radici, certo, fatto che ogni fenomeno nuovo è causa di preoccupazione, non c'è da stupirsene, ma io credo che appunto più profondamente l'analisi di qualcuno è che nella nostra Europa forse noi abbiamo perso, nonostante le radici cristiane dell'Europa, abbiamo perso quel senso di fraternità che tanto la rivoluzione francese aveva cercato di sostenere. Ormai di libertà si parla dappertutto, di uguaglianza con calma e senza spingere, di fraternità, perché la fraternità è il dato più rognoso, è il dato obiettivamente più impegnativo. Eppure è forse l'elemento più qualificante di una contaminazione cristiana della cultura, perché appunto se c'è un elemento che il cristianesimo ha portato è la comune paternità di Dio nei confronti di tutti gli uomini e di conseguenza l'obbligatoria fraternità per tutti. Non si può riconoscersi nel Dio dei cristiani e non sentire che quel riconoscimento ha un prezzo pesantissimo, che è appunto il mettersi gli occhiali necessari per guardare all'altro appunto in termini di fraternità. Questo era un tema che aveva affrontato, lo sapete, prima dei cristiani, l'esperienza che aveva attraversato, l'esperienza del popolo di Israele, quando appunto aveva fatto i conti specialmente una volta entrato nella terra di Canaan, aveva fatto i conti con il fenomeno di un'immigrazione che però appunto vedeva non necessariamente come un motivo di paura, semmai al contrario, sembra da quello che leggiamo nei testi dell'Antico Testamento che gli immigrati, più che essere una realtà da cui proteggersi, veniva vista come una realtà da proteggere. Perché? Perché addirittura troviamo, come dice qualcuno, una specie di diritto dell'immigrato nell'Antico Testamento. Come mai il legislatore nelle varie epoche interviene a favore degli immigrati con disposizioni che abbracciano appunto una molteplicità di ambiti, ma perché appunto Israele si costituisce sulla base di un principio di memoria fondamentale: ricordati che sei stato straniero in terra d'Egitto. Questo elemento che ritorna costantemente, i 10 comandamenti che iniziano, no? Io sono il Signore Dio tuo che ti ha liberato dalla schiavitù d'Egitto, dove tu è, allora non avrai altri dei fuori di me, eccetera, eccetera. Ma il dato di partenza è, ricordati che tu sei stato schiavo. E allora, se tu sei stato schiavo, se tu sei stato immigrato, se tu sei stato senza, tu hai sperimentato sulla tua pelle cosa vuol dire l'umiliazione, cosa vuol dire il non conoscere la lingua, cosa vuol dire l'essere sfruttato, l'essere schiavizzato. Allora, l'antico Israele, almeno sul piano ideale, poi non sappiamo se, fino a che punto riuscivano a realizzarla questa cosa qui, però almeno sul piano ideale c'era questa percezione: dobbiamo fare memoria della nostra sofferenza, perché questo è l'antidoto contro il rischio di ripercuotere su altri la violenza una volta subita. Capite? Ricordati che sei stato schiavo in Egitto perché quella tua sofferenza non ricada sugli schiavi, sugli stranieri che oggi, sugli immigrati che oggi tu ti trovi ad avere nel tuo territorio. Ecco, trovarsi imparentati da una comune storia di sofferenza diventava la condizione per guardare all'altro non tanto come un nemico, una minaccia, ma come una vittima, come un bisognoso, come un indigente. Tre erano le categorie difese dal sistema di welfare dell'antico Israele. Ricordate: gli orfani, le vedove e gli stranieri, i senza diritto, i paria. Allora credo che evocare, come fa il presidente Orban, le nostre radici è una cosa maledettamente pericolosa, perché evocare le nostre radici vuol dire arrivare a questa cosa qui, non ad altro, non a logiche di separazione e di esclusione, perché non ricordare invece significa fuggire la storia, rifiutarsi all'umiltà e alla compassione, aprire la strada alla volgarità e alla barbarie, all'arroganza e all'intolleranza. Ecco la terza cosa che i migranti, mi pare, ci insegnano a fare memoria di quando siamo stati noi stranieri, di quando siamo stati noi emigranti, di quando siamo stati noi presi in giro, scherniti, sfruttati, appunto, denigrati, proprio in modo da non rischiare di far cadere su di loro, sugli immigrati, le stesse umiliazioni cui noi siamo stati sottoposti in anni non così lontani. Il quarto passaggio potrebbe essere infinito, lo evoco soltanto, e riguarda appunto il recente magistero di Papa Francesco, che non perde occasione per richiamare a questo dovere, persino davanti alla Madonna di Fatima è stato capace di trovare un aggancio per sostenere la necessità di un'attenzione nei confronti di questo mondo. Lasciatemi un po' polemicamente dire che ho ascoltato oggi all'una meno un quarto su Rai 3 la trasmissione di Corrado Augias, che è sempre provocatorio, interessante, a volte anche perfido, non perdo occasione di prendere le distanze da questo uomo certamente intelligente, molto preparato, ma nel suo ebraismo ateo a volte lo trovo veramente, veramente insopportabile. Eppure oggi ha invitato come ospite l'autore di un testo uscito da poco su Papa Francesco, è un giornalista lombardo, molto preparato, un vaticanista, che appunto nel suo libro denuncia, prende le distanze dal magistero del Papa, e a un certo punto dice appunto che che prende le distanze, non condivide la posizione del Papa, perché appunto questo Papa non traduce l'esperienza di fede in un giudizio, partendo dalla famosa battuta, no, sull'aereo di qualche tempo fa, la domanda sul mondo dei gay. Dice: se un gay, una persona gay, dice il Papa cerca Dio, si impegna, fa del suo meglio, prega, dice, chi sono io per giudicare? Ecco, questo giornalista criticava, stigmatizzava il Papa, perché dice: no, la fede deve farti giudicare, la fede deve portarti ad un giudizio. Bene, avrei detto: non ce l'ha fatta Augias, perché evidentemente Augias è un ebreo ateo, quindi gli mancano anche alcuni agganci culturali che abbiamo noi, però mi sarei sentito proprio dire: Castina, forse vuol dire che proprio non hai seguito, allora non segui abbastanza lucidamente il magistero di questo Papa, che mi pare che di giudizi, caspita, se ne dà. Non ne dà magari secondo la tua sensibilità, ma caspita se ne dà, e le dà a partire appunto dall'insegnamento del Vangelo. Ecco, per dire come l'insegnamento del Papa è un insegnamento di giudizio che parte dal Vangelo, e nel quale appunto lui dice: chi ha sperimentato la misericordia di Dio nei propri confronti deve fare misericordia verso l'altro, a qualunque popolo, cultura, religione appartenga. E quindi il Papa non perde l'occasione di dare un giudizio forte, pesante, critico nei confronti di noi paesi del benessere, appunto, che certo siamo colpiti anche noi dalla crisi, ci mancherebbe altro, ma appunto nonostante le crisi economiche che comunque ci attraversano, abbiamo il compito di mostrare noi cristiani, con il nostro comportamento, il contributo all'edificazione di una polis che si opponga alla barbarie che spesso avanza a grandi passi e che ha, come dire, sdoganato il veleno della xenofobia anche negli ambiti più inaspettati, come gli stadi di calcio, dove appunto i grandi campioni, nonostante il colore della pelle, vengono assolutamente accettati. Come dice il professor Ambrosini, la ricchezza sbianca. Qualche volta non abbastanza se Muntari, non più tardi di due domeniche fa, ha abbandonato il campo, volevano addirittura multarlo perché non sopportava più i cori razzisti che dagli spalti si levavano contro lui. Basta questa cosa, qui non è più tollerabile, non è più accettabile, non è possibile non sentire una ribellione che nasce dall'interno e che appunto che si oppone, che si deve opporre a queste forme appunto subumane, va bene, che invece noi tolleriamo allegramente. Ecco, c'è un giudizio, e come se c'è un giudizio nelle parole del Papa rispetto appunto a questa nostra cultura, tanto questa nostra società, tanto benestante quanto appunto segnata da questi rigurgiti appunto razzisti e xenofobi. Ripeto, certo, tutto questo non significa che allora dobbiamo prenderli tutti, come qualcuno sostiene, non significa che noi cristiani non avvertiamo appunto il limite obiettivo dell'accoglienza, però appunto ci sono dei passi da fare, ci sono delle gradualità, che significa per esempio sperimentare dei meccanismi appunto di ingresso regolare, dei canali umanitari, come stanno sperimentando Caritas, Comunità di Sant'Egidio, le comunità, alcune comunità evangeliche. Proprio in questi giorni è l'apertura dell'ultimo canale dalla Somalia, dall'Eritrea verso l'Italia, verso l'Europa. È chiaro che sono una goccia nel mare, ma dicono che si può fare, dicono che si può potenziare questo meccanismo, tagliando l'erba sotto i piedi alle organizzazioni criminali che lucrano e ingrassano. È inutile nascondercelo, i trafficanti di carne umana operano grazie alla totale disattenzione e totale, come dire, deresponsabilizzazione dei paesi europei anzitutto. Noi non ce ne occupiamo e in qualche modo diciamo a questi mercanti di carne, fate pure, noi non ce ne occupiamo, fate voi, ingrassate voi, spremete voi questi limoni rappresentati da queste famiglie appunto che vendono di tutto, si vendono pur di immaginare per qualcuno dei loro familiari la possibilità di un successo migratorio. Ecco l'altro insegnamento che mi sentirei di raccogliere dal Magistero del Papa: come sostanziare la parola fraternità, come mostrare da cristiani le implicazioni della nostra fede rispetto al dovere di costruire appunto una policy in cui a tutti siano garantiti i diritti di cittadinanza. E l'ultimo passaggio è il che cosa stiamo facendo. Questo ovviamente lo sapete, gioco in casa, insomma, non ho bisogno di ricordare appunto di tutti i progetti che sono nati in questi anni a livello regionale, ma a livello nazionale, perché appunto le comunità cristiane si rendano disponibili a piccole ospitalità che consentano questa distribuzione molto capillare di queste presenze. Ecco, credo che di fronte all'appello del Papa di un anno e mezzo fa e di molti vescovi italiani, le diocesi si sono attrezzate in questa ospitalità diffusa che, a mio modo di vedere, è un'ospitalità che ha quattro valenze. La prima, una valenza umanitaria, nel senso che c'è bisogno di accompagnare, sostenere la pubblica amministrazione che da sola non riesce a trovare le strutture e gli spazi di ospitalità. Quindi un motivo umanitario, un motivo sociale, una valenza sociale, vuol dire appunto che l'accoglienza in piccoli gruppi è quella che favorisce l'attenuarsi di irrigidimenti, di paure da parte dei residenti. Se tu piazzi una palazzina di 120 persone nel centro di Busto Arsizio, ma chiunque dovesse avere la disgrazia di avere un appartamento lì intorno, come prima cosa lo vende e va altrove. Ho partecipato a una riunione appunto in cui uno ha testimoniato questa cosa qui. Io dico, da quando sono arrivato, la prima cosa che ho fatto è cercare di vendere un appartamento. L'ho venduto a niente, perché chi te lo compra un appartamento di fianco a una palazzina di 120? È chiaro che qui ci vuole, c'è quel deficit organizzativo, quel deficit di governo di cui parlavo all'inizio. Non è tollerabile che la prefettura autorizzi, tolleri questo tipo di presenza così impattante, così causa appunto poi di ansie, di preoccupazioni, di tensioni e quant'altro. Quindi un motivo sociale, la distribuzione in piccoli gruppi favorisce appunto il superamento di irrigidimenti e paure. Le persone le guardiamo in faccia, le conosciamo per nome, poi le persone non sono senza il peccato originale, ma almeno le guardiamo negli occhi, sappiamo chi sono, con i loro sogni, le loro frustrazioni, i loro desideri, le loro rigidezze, i loro peccati. Terza valenza, io direi una valenza culturale. La presenza di queste persone, di queste famiglie nelle nostre comunità può diventare un bello spunto per allargare la nostra conoscenza di quello che accade nel mondo. Mi aveva colpito quando ero stato a Bernareggio, zona di Mercate, da quelle parti lì, sì, ma mi avevano invitato il comune, non mi avevano invitato le parrocchie, e la cosa interessante appunto che loro avevano messo a disposizione, i comuni limitrofi avevano messo a disposizione alcuni appartamentini appunto per favorire questo tipo di ospitalità, e erano arrivati dei gruppettini di gambiani, e è stata l'occasione per la comunità di Bernareggio di scoprire che esisteva il Gambia, che era un paese microscopico eppure soggetto ad una dittatura feroce, e in tutti questi anni ha fatto scappare un sacco di ragazzi, un sacco di giovani, depauperandosi, capite, dal punto di vista della forza lavoro, dell'intelligenza, e quindi c'è stata l'occasione proprio per scoprire che insomma non esistiamo solo noi, che c'è un mondo, ahimè, ben più grande dell'Italia, di Milano, e che quindi questo mondo poi non è così lontano, al punto che questo mondo poi ci viene in casa. Ecco, mi pare questo elemento, questo motivo, questa occasione, no, di allargamento della nostra conoscenza, quarta valenza, una valenza missionaria. Io non mi vergogno di dire che avere nelle nostre parrocchie magari delle persone, piccoli gruppi di immigrati provenienti da culture diverse, da religioni diverse, perché non possiamo considerarlo come un appello che il Signore ci sta facendo per dire: questi qui non sanno niente di Gesù Cristo, della Chiesa, della Madonna, dei Santi. Se ne hanno sentito parlare, ne hanno sentito parlare male, e magari non ne hanno sentito parlare per niente. Non è l'occasione, in bel modo, in maniera discreta, però per fare un lavoro di pre-evangelizzazione, mettergli lì, cioè, ogni tanto, dopo che li si conosce, dopo che del perché lo facciamo, ma perché li abbiamo ospitati, perché abbiamo messo a disposizione, e non appunto spiegargli: guarda che noi non lo facciamo per i soldi, che noi non lo facciamo perché ce lo chiede il governo o perché il governo ci finanzia, noi lo facciamo perché crediamo in uno che si chiama Gesù Cristo. Capite? Una straordinaria opportunità appunto missionaria di evangelizzazione. Poi questi qui non si convertiranno, lo sappiamo bene, però avranno avuto la possibilità un giorno di sentir parlare di un Dio dal volto diverso. Ma io dico che questo noi dobbiamo sentircelo come responsabilità. Noi non siamo degli operatori sociali. Se facciamo queste cose, le facciamo primo per dimostrare la nostra fede, ma anche per far sapere a qualcun altro che non diventerà mai cristiano come noi, far sapere a qualcun altro che magari ci può essere anche un modo diverso di pensare a Dio. E noi te lo raccontiamo discretamente, nel rispetto, in amicizia, tu rimani nella tua idea, io non posso non trovare il linguaggio per dirtelo. Ecco, questi quattro aspetti, queste quattro valenze: un motivo umanitario, un motivo sociale, un motivo culturale e un motivo missionario. Ecco allora il quinto spunto di insegnamento che ci viene dai migranti: quello di riscoprire la gioia del Vangelo e di sentire la responsabilità nel trasmetterlo, specialmente a quanti ancora non l'hanno incontrato. Fino a 50 anni fa partivamo noi con la valigia di cartone legata, andavamo ad annunciare il Vangelo ai poveri bambini dell'Africa che, se morivano senza il battesimo, sarebbero finiti dove? Nel limbo, dove? All'inferno, no, poverino, no, bambini, no, allora partivamo. Adesso non abbiamo più bisogno di partire, perché vengono loro da noi, e allora possiamo correre il rischio il giorno del giudizio di sentirci dire: tu, ma io te li ho mandati in casa, gli infedeli, e tu cosa hai fatto per tentare discretamente di far vedere che la tua fede ti cambiava un po' la vita? È interessante questa cosa. Io quando penso al povero Beato Mazzucconi, d'Arancio di Lecco, che partì nella seconda metà del 1800, pensate, d'Arancio di Lecco, per andare in Papua Nuova Guinea, dove non fa in tempo ad arrivare che una banda di delinquenti, di pagani, assaltano la nave e gli danno un'accettata in testa e lo fanno fuori. Poveraccio. E lui, nelle sue lettere alla famiglia, chiaro, quando partivano da Arancio di Lecco nel 1850, 1860, per andare in Papua Nuova Guinea, uno partiva e non tornava più. Salutava la mamma e dice: mamma, ci vedremo forse in paradiso. Ecco, pensate questi uomini, che animo avevano, che passione avevano dentro. E noi non avvertiamo che adesso che quelli lì, i pagani, ci vengono, gli infedeli, ci vengono in casa, non avvertiamo questa grande opportunità per dirgli Gesù. anche io trovo qui, non so poi come si fa, ma mi inquieta e mi affascina. Chiudo dicendo che se la terra è di Dio, bueno, noi crediamo questa cosa qui, allora chi è l'ospite, chi è il padrone a casa sua, se la terra è di Dio? Anche colui che accoglie altro non è che un ospite, accolto nella propria casa. L'accoglienza dello straniero, capite, pone il problema del possesso, del mio, del tuo, sfida la capacità umana di condivisione dello spazio, dell'apertura della casa, interpella la nostra capacità umana di gratuità. Certo, la vicinanza dello straniero è rognosa, ma insieme la Bibbia, almeno per chi ci crede, è rivelazione. La vicinanza dello straniero diventa anche visita messianica, perché nell'evento dell'ospitalità, ci dice la Bibbia, può avvenire l'incontro con Cristo. Matteo 25 ce lo dice: ero straniero e mi avete ospitato, dove appunto Gesù si identifica con lo straniero, come con il povero, con l'affamato, il carcerato, no? Con lo straniero che porta dentro di sé qualche cosa della debolezza di Dio. Nell'atto dell'ospitalità può accadere davvero che qualcosa di divino, come dice la lettera agli ebrei, si può incontrare. Non dimenticate l'ospitalità, dice Ebrei. Alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. E sapete, questa è riferimento, una citazione dell'episodio in cui Abramo alle querce di Mamre, in quel giorno di calura, si lascia disturbare durante la pennica pomeridiana da questi tre viandanti che arrivano e ai quali prepara quel pranzo al termine del quale si sentirà dire che nonostante l'età avanzata sua e di Sara avranno un figlio. Pensate, Abramo vecchio, sterile, senza futuro, conquista una possibilità di futuro grazie a un gesto di ospitalità, grazie a un gesto di squisita accoglienza gratuita. Accogliendo quegli stranieri, Abramo aveva accolto Dio stesso. Ecco, allora l'altro insegnamento è che i migranti ci insegnano che solo attraverso la disponibilità a lasciarci disturbare da questi viandanti potremo salvarci da un ineluttabile destino di invecchiamento e di sterilità. Forse l'accoglienza di questi mondi potrebbe renderci più giovani e anche più fertili, anche più fecondi, anche più capaci di guardare al futuro con occhi di speranza. Ecco, concludo proprio con questo. Mi sembra che il mondo delle migrazioni ci insegna questa inaudita voglia di futuro che le nostre società un tempo opulente hanno smarrito. È un mondo che ci insegna un inaspettato coraggio nel generare figli che possano godere del frutto dei sacrifici dei genitori, noi che i figli ormai non li facciamo più, noi preti, insomma, se dobbiamo sacrificarci siamo anche disponibili, ma siamo di fronte ormai ad una società destinata appunto a non avere futuro, ma non per colpa di chissà quale nemico esterno, ma perché noi dall'interno ci siamo autocondannati a questa fine ingloriosa della nostra gloriosa storia e civiltà ebraico-cristiana. E però appunto stare accanto a questi mondi, forse potremmo imparare una straordinaria voglia di ricominciare, malgrado fatiche, umiliazioni, esclusioni. E quindi se gli staremo accanto, forse anche per la nostra gloriosa storia ebraico-cristiana che rappresenta le radici della nostra Europa, ci potrà essere anche appunto un futuro più sorridente, un futuro più bello, un futuro più luminoso. Ecco, io la vedo così. Spero di non aver dato l'idea di essere un po' troppo sulle nuvole, un illuso, un buonista. Ecco, mi pare di aver parlato, di aver chiamato i problemi con il loro nome, però insieme, ecco, credo che dobbiamo chiederci tutti un grande impegno di realismo, piedi per terra, aderenza alla realtà e ricerca appunto di soluzioni concrete e praticabili. Certamente noi cristiani, illuminati da un faro che viene dalle scritture e che non ci permette appunto di dimenticare questo insegnamento. Vi ringrazio dell'ascolto.